tanti nomi abbiamo sentito dall'inizio del Vangelo. L'Evangelista Luca è molto abile, molto capace di disegnare un quadro preciso e uno spazio preciso in cui collocare questa parola che viene e il cammino che poi Giovanni compirà per aprire le strade alla parola definitiva che viene. E tanti nomi, tante storie che appunto definiscono uno spazio preciso, un momento concreto, e li definiscono tra l'altro non come uno spazio così limpido e così permeabile alla parola, perché se passassimo in rassegna questi nomi e le vicende che sono legate a questi nomi, ci accorgeremmo che qui dentro non troviamo uno spazio, un luogo così accoglienti nei confronti di cammini di giustizia e di fraternità, non così aperti a una parola che chiama in maniera seria e profonda. Troveremmo appunto storie di potere, storie di dominio, di vessazioni, di ingiustizie, di violenza, che si intrecciano e che danno a questi nomi, a questi volti, appunto dei caratteri non così aperti, piuttosto segnati dalla violenza. Eppure, dentro queste coordinate si aprono le condizioni nelle quali si gioca il venire della parola su Giovanni. E lo vedremo nei prossimi giorni, il venire definitivo della parola in mezzo a noi. Qualcuno di disponibile, di accogliente, c'è. Anche questi luoghi e questi spazi possono rivelarsi luoghi e spazi opportuni, luoghi e spazi giusti, perché la parola percorra la propria strada e si metta effettivamente dentro la storia. E mi pare che sia interessante, perché si scava la parola qui il momento opportuno, nelle condizioni che per sé non sono così adatte, ma ci consegna la consapevolezza profonda che appunto tempo e spazio, questo tempo e questo spazio sono in fin dei conti il tempo e lo spazio giusti per accogliere la parola, come lo dicevamo domenica scorsa, no? Tempo e spazio che abitiamo, quel tempo e quello spazio nel quale noi siamo, sono il tempo e lo spazio in cui siamo interpellati, in cui la parola ci si rivolge, in cui siamo chiamati a prendere posizione, a guardare con realismo, ad abitare con realismo la storia per lasciarci interpellare dalla storia, per lasciarci chiamare dalla storia e dalla parola che in essa si dice. Perché noi qui dove siamo, lì dove siamo chiamati in causa, siamo interpellati, siamo chiamati a decidere di noi. Questo è proprio tipico di noi, della nostra umanità, del nostro essere uomini e donne. La chiamata a prendere posizione e a deciderci, non semplicemente a prendere alcune decisioni, ma a decidere di noi. Perché ci sono alcuni atteggiamenti, c'è il nostro vivere, il nostro essere uomini e donne in un certo modo, che domanda continuamente di assumere decisioni, di decidere di sé. Certo, tante decisioni le prendiamo e non sono così decisive per noi. Decidere di comprare un abito o di abitare per un certo periodo di tempo in una casa o in un'altra, perlomeno per le vacanze, non cambia molto, ma decidere di sé, prendere alcune decisioni, quelle di tutti i giorni magari, ma quelle nelle quali noi diciamo di noi, questo ci chiama in causa fino in fondo. E decidere che il nostro stile sia quello della chiusura o quello dell'accoglienza, che in questo gesto qui io dica un'apertura all'altro, una disponibilità alla fraternità o meno, questo mi segna profondamente e dice di me. E mi pare che sia estremamente importante, tra l'altro, che sempre ci rendiamo conto che nei gesti che poniamo, nei gesti che siamo chiamati a vivere, di fatto mettiamo in gioco noi stessi. E questi gesti diventano autenticamente umani nella misura in cui davvero ci mettiamo in gioco e ci diciamo, appunto, comprare un paio di scarpe o un vestito non ci chiama direttamente in causa, anche se pure qui la scelta, ad esempio, che possa essere qualcosa di sobrio o che sia qualcosa di sfarzoso, ad esempio, mi chiama già direttamente in causa, mi chiama a decidere di me, a decidere chi voglio essere, come voglio essere. Non è così scontato, perché noi siamo chiamati non semplicemente a vivere e ad assorbire le opinioni, il modo di pensare, che magari tante volte ci viene propinato così dal modo di sentire normale o da tante chiamate della televisione o dei giornali, no? Da tanti discorsi che ascoltiamo. Siamo chiamati a prendere noi decisione su di noi. Chi voglio essere? Chi decido di essere? In questa cosa, perché queste decisioni profonde di noi non le viviamo semplicemente astrattamente, a tavolino, le viviamo nel vivere quotidiano, appunto, nello scegliere che stile condurre, nel decidere se apro la porta al vicino di casa o se semplicemente sempre salgo le scale e mi disinteresso dell'altro, no? Se, appunto, acquisto un abito firmato all'ultima moda e magari tralascio di dare qualcosa a qualcun altro che mi sta chiedendo una mano, mi sta chiedendo qualcosa per sé, e tante altre cose, ma appunto continuamente io decido di me. E mi pare che, tra l'altro, sia interessante, i testi che abbiamo appena ascoltato, i testi della Scrittura, ci richiamano fortemente all'esigenza di metterci in gioco, di decidere. Quando Giovanni ti invita alla conversione, non fa altro che dirti questo, non fa altro che invitarti a prendere in mano la tua vita, a decidere di te. Chi voglio essere? Cosa voglio fare della mia vita, no? Quale stile assumo? E ci accorgiamo bene che in questo c'è in gioco davvero la nostra vita, quel volto che vogliamo realizzare di noi, quel volto di uomo e di donna che vogliamo costruire o meno. Certo, questo domanda continuamente un lavoro di discernimento, di attenzione, di lettura, molto concreto, appunto, capace di piantarsi bene dentro la storia nella quale siamo, ma anche di scegliere, di decidere. Paolo, nella seconda lettura, diceva così: prego che la vostra carità, il vostro amore, cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, Prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in discernimento. Appunto questa capacità di leggere la vita e di decidere per poter distinguere ciò che è bene, e nessun altro si può sostituire a noi. È ovvio che mentre Paolo ci sta indicando questo e mentre Giovanni ci indica la strada della conversione, ci stanno anche offrendo, ma lo sappiamo bene, un certo stile, un certo modo di essere, un certo modo di camminare, di essere uomini e donne. Quell'umano che si costruisce in uno spazio di relazione, e questo umano qua ti indica già una strada, così come quella parola che ci viene offerta domenica per domenica e che domanda apertura, e quel pane che condividiamo e che domanda accoglienza, e quella fraternità che si dischiude e che domanda sempre disponibilità alla relazione, ci dicono già di uno stile che ci viene offerto, ci dicono già della possibilità di scegliere non astrattamente, ma secondo un certo modo di essere uomini e donne, un certo modo di essere uomini e donne che è aperto, appunto, che non è chiuso, che non si rinchiude su di sé, ma apre strade, apre dinamismi di fraternità, si mette sulle strade dell'accoglienza. Certo, questo non è esente da rischi e da obiezioni. Stiamo vivendo un tempo nel quale la chiamata alla difesa, la chiusura dei confini si presentano come normali, e sembrano avere proprio tutte le ragioni di sicurezza, di opportunità, di convenienza. Bisogna difendersi, diciamo. E lo sappiamo tutti bene, l'incontro con l'altro presenta sempre i suoi rischi. Incontrare l'altro, accogliere l'altro, è esporsi alla possibilità di essere feriti, di essere colpiti, e quante volte ne facciamo esperienza. L'incontro con l'altro può mettere in dubbio le mie convinzioni, mi può cambiare anche su ciò che io non voglio a lungo andare. Lo sappiamo bene che vediamo quello che è differente, quello che è diverso, spesso come una minaccia, no? Come qualcosa che ti toglie la tua sicurezza, perché ci sembra più semplice essere identici e giocare sull'identico. E però lo sappiamo anche bene che se ci muoviamo semplicemente così rischiamo la chiusura, rischiamo di ritrovarci nel piccolo mondo nostro e basta. E se vogliamo vivere autenticamente, siamo chiamati a metterci in cammino, ad aprire, e lo sappiamo che lo facciamo, fa parte della vita. Si può non rischiare. E cosa vuol dire accogliere? Cosa vuol dire aprirsi? Mi permetto così soltanto due o tre sottolineature veloci. Accogliere, mi pare, è prima di tutto accettare l'altro. E accettare la differenza dell'altro. Imparare a non fermarsi semplicemente a sé e all'identico di sé. Lo sappiamo che è un po' la legge della vita, questa. L'identico rimesta sempre le stesse cose, ripete gli stessi movimenti, chiude su se stessi. Non accogliere la differenza è perdere l'alterità, è perdere la relazione, è perdere l'incontro. Se io mi chiudo su me stesso, non mi apro all'incontro. Non c'è più umanità se si cancella la diversità, e non c'è neppure cristianesimo se si cancella la diversità, a cominciare da quella diversità radicale, quella differenza radicale che c'è tra noi e quell'altro per eccellenza, che è lui. Sarebbe interessante rileggere i racconti della Genesi, del libro della Genesi, no? Per scoprire come fin dall'inizio l'uomo è posto lì in una serie di differenze. L'uomo è diverso dalle cose, è diverso dal mondo, è diverso dagli animali. L'uomo e la donna sono diversi. L'uomo e la donna sono diversi rispetto a Dio, non diversi perché altri, separati, ma perché appunto c'è una differenza che pone la possibilità della relazione, e lo sappiamo tutti bene. Se non fossimo diversi, se non fossimo differenti, non potremmo neppure entrare in relazione, non potremmo neppure costruire comunione. La differenza è possibilità, la differenza apre spazi, e forse riuscire a cogliere la differenza e l'alterità come qualcosa che crea, come possibilità autentica, come ricchezza, potrebbe essere proprio interessante per questo, no? E la differenza mi apre, l'alterità crea relazione, la capacità di incontrare anche il diverso mi permette di costruire strade nuove, mi apre opportunità, non mi rinchiude semplicemente in me stesso. Certo, questo non è così semplice tante volte, e lo ripeto, è rischioso, ma penso, stiamo celebrando l'Eucarestia e ci troviamo a ripetere, a riascoltare, a rivivere quelle parole che dicono: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. E ci rimandano radicalmente alla croce, al dono, alla vita spezzata. Certo che è rischioso, ma appunto, mi pare continuiamo a vivere attorno a qualcuno che non ha smesso di affrontare il rischio e ha continuato a credere nell'incontro e nella relazione, anche quando questo gli ha portato la necessità del dono, la possibilità del dono di sé, di spezzare la vita e di trovare anche lì la possibilità di una vita nuova, la possibilità di creare effettivamente relazione e dono e apertura e offerta e strada di dono, di perdono e di pace. E forse imparare ad accogliere e ancora una volta porsi sulla stessa strada, a cominciare appunto da chi ci sta accanto fino all'ultimo che incontriamo per strada o semplicemente conosciamo presente nel mondo. La strada che si è aperta è questa, e mentre attendiamo di accogliere Lui, il Signore che viene, vogliamo chiedere di imparare a riconoscere nel fratello che abbiamo accanto qualcuno da accogliere e qualcuno da cui sentirci accolti, perché tra l'altro la grandezza e la bellezza è proprio questo, che prima di tutto noi siamo accolti, e proprio per questo ci è dato anche di imparare ad accogliere con disponibilità.